Carta vetrata di Alberto Gaffi con Fabrizio Patriarca e tanti libri.
Bentornati a una nuova puntata di Carta Vetrata. Salutiamo Fabrizio Patriarca che oggi è a casa ad accudire le sue donne, particolarmente Felicita che ha la febbre alta, quindi siamo con lui, facciamo tanti auguri e salutiamo invece il nostro presidente dei piccoli e medi editori che si collega con noi proprio dalla fiera della piccola e media editoria di Roma, Più Libri, Più Liberi. Antonio Monaco, benvenuto a Carta Vetrata.
Grazie, ciao a tutti.
Come sta andando? Vogliamo sapere un po' i dati, perché noi non siamo potuti venire, eravamo a Trieste per ragioni di lavoro e quindi c'è lo stand coperto della mia casa editrice dai miei dipendenti, però la mia curiosità è enorme, veramente, come sta andando la fiera?
Allora, la fiera, diciamo, i due indicatori importanti sono le persone che ci sono, il pubblico c'è, devo dire eravamo tutti un po' preoccupati all'inizio quando siamo arrivati, ma certamente c'è una partecipazione che perlomeno è comparabile a quella dell'anno scorso. Vedremo poi alla fine questa sera quali sono proprio i numeri, ma la sensazione è assolutamente che diciamo c'è un pubblico appassionato e fedele qui a Roma al libro. La seconda cosa sono gli editori stessi che certamente propongono tutte le loro novità, quindi è un ambiente vitale, ci sono autori importanti e significativi, ci sono libri diversi da quelli dello scorso anno e che quindi si presentano e vogliono farsi accogliere.
Quanti editori partecipano a questa edizione di Più Libri, Più Liberi?
374, questo diciamo, è il numero dei partecipanti, perché sappiamo che lo spazio è quello che è e non ce ne sta uno in più.
È la vessata questio di uno spazio un po' angusto, noi tentiamo il possibile per far cambiare sede, per dare spazio anche a chi rimane in lista d'attesa e purtroppo sono sempre diverse le case editrici che non riescono ad avere ospitalità. In particolare quest'anno non sai quante sono rimaste fuori dalla stand?
Allora, sono rimaste fuori una trentina di case editrici a cui si è dovuto dire no e che se no sarebbero state con noi.
Ma torniamo a parlare di editoria indipendente, perché questo è il nostro slogan: aiutare i piccoli a superare la crisi. Abbiamo vissuto con rammarico la scomparsa di un grande scrittore, di un grande saggista, nato Pane Editoria, perché la sua esperienza con le edizioni del Pantheon a New York nasce da la Pléiade francese fondata dal papà. Parliamo di André Schifrin. Ecco, è scomparso il 1 dicembre, ricordiamolo insieme.
È una data importante perché questa persona, diciamo, di cultura europea, questo è importante sottolinearlo, anche se ha vissuto tutta la sua carriera negli Stati Uniti e quindi in un certo senso nel cuore dell'Occidente, ma con la mente dell'Europa, e ha difeso la bandiera del libro di qualità, del libro che non punta solo al denaro, del libro che è portatore di emozioni, portatore di idee, portatore di innovazione, e questa bandiera, diciamo, l'ha trasformata anche in suoi libri importanti. Ha pubblicato Editoria senza editori, è proprio un titolo emblematico.
Che uscì, mi pare, per Bollati e Boringhieri, quanti anni fa?
Esattamente, è uscito alla fine degli anni 90, direi nel 98, ma non sono sicurissimo. Ma
copertina rossa, quando ancora di questi problemi sembrava non si dovesse parlare, insomma la preoccupazione in Italia era d'altro, o sbaglio?
Esattamente così, cioè lui aveva intravisto quello che era già successo in America, che sì, c'era un nuovo volto soprattutto delle grandi case editrici che puntavano al risultato immediato, cioè avere il risultato entro la fine dell'anno sociale da parte del manager, la presenza non più di editori puri e di editori che comunque avevano scommesso la vita, le loro passioni, la loro cultura in quel lavoro, ma dei manager che comunque avevano appunto orizzonti modesti, non più orizzonti di grande fantasia, e l'impossibilità di investire sugli autori sui tempi lunghi. Questi segnali che lui temeva e che lui denunciava in quell'opera si sono poi scatenati tutti quanti.
Parlando proprio fuori dai denti, se questo fosse l'unico modo di fare editoria, quello praticamente che nell'arco dell'anno deve raggiungere i suoi traguardi e avere il bilancio coperto, in realtà non si sarebbe fatta neanche l'enciclopedia di Diderot o tante altre opere fondamentali per la cultura del nostro piccolo mondo, del nostro pianeta. Saremmo rimasti veramente al giro di orizzonte così un pochino modesto.
Sicuramente, e dall'altra parte avremmo solo, come quello che sta succedendo adesso, continue campagne con super sconti, dove come se si dovesse convincere le persone non perché gli interessa quel contenuto, ma perché siccome costa poco si può prendere. Però questa è una logica che appunto è estranea al libro, che richiede sempre un'adesione, come dire, a quello che c'è dentro, il contenuto, non il fatto, cioè noi non vendiamo degli oggetti di carta semplicemente, dove basta applicare quindi la regola di marketing più importante. Vendiamo quel contenuto, è una persona o interessa o non interessa.
E il vino buono ha bisogno che il mosto fermenti con tranquillità, magari in una botte di acero, ma non immediatamente messo in bottiglia, perché rischia, se l'opera è come il libro, il vino è troppo rapido, diventa magari un piccolo Beaujolais divertente, un Istanbul, ma nulla di più. Ma veniamo un po' alla promozione del libro, perché volevamo sapere qualcosa di più di come l'Europa sta rispondendo a questo problema. Insomma, invita alla lettura in che modo? A parte l'Italia, che sappiamo con il Maggio dei Libri, tante belle iniziative di cui anche l'AI è protagonista. In Europa cosa succede?
Diciamo che la differenza principale con l'Italia innanzitutto è che negli altri paesi c'è una distinzione chiara: di promozione del libro se ne occupano le istituzioni pubbliche, le biblioteche fanno la promozione del libro, gli editori fanno la promozione del libro. Da noi in Italia le cose si mescolano, ma noi abbiamo mai visto in Italia una biblioteca che è in grado di fare una campagna per far conoscere i libri nelle periferie della città in maniera continuativa, che è in grado di fare una campagna pubblicitaria per poter affermare i valori appunto della lettura, quando le biblioteche italiane non hanno neanche i soldi per comprare i libri da mettere a disposizione. Il problema, come succede in tanti settori, è che in Italia il miscuglio tra la responsabilità che le imprese devono avere non solo per promuovere i loro prodotti, ma anche per creare l'ambiente in cui questi prodotti possono essere ospitati, genera poi tutta una serie di situazioni anomale e comunque di debolezze.
Siamo lasciati da soli, ecco, mi sembra di capire che in Italia siamo lasciati da soli con il nostro 4% di IVA assolta, e lì ci fanno star zitti sempre, via.
E sostanzialmente è questo, perché quando guardi le iniziative sono diverse naturalmente, i paesi del nord Europa puntano moltissimo sui bambini e puntano tantissimo sull'andare nelle zone dove non ci sono librerie, dove non ci sono, cioè per creare nuovi lettori, invece magari paesi come la Germania e la Francia puntano invece, diciamo, molto di più sul creare con la comunicazione un immaginario positivo intorno al libro, e lo fanno con campagne massicce, non solo con gli spazi gratuiti, diciamo, del servizio sociale, cioè sono proprio scelte strategiche. Ecco, quindi possono esserci politiche diverse, ma ci sono, da noi non ci sono proprio.
Carta vetrata raspa sempre. Grazie Antonio Monaco, presidente dei piccoli e medi editori, dalla tua fiera, quella che appunto rappresenta il settore che tu presiedi. Ti salutiamo e ti diamo appuntamento alla prossima domenica.
Arrivederci, ciao.
Carta vetrata.
Ebbene, il brano che abbiamo appena ascoltato è un omaggio alla nostra ospite. Tornerà a trovarci Roberta Mercorelli, come stai?
Benone, grazie.
Voce bassa, come mai?
Che è un po' di influenza.
Non hai cantato, non hai fatto karaoke?
No, ho cantato a squarciagola, però quello lo faccio sempre.
Senti, i tuoi begli occhi cosa vedono nella letteratura?
I miei begli occhi nella letteratura vedono un viaggiare, un bel modo di viaggiare, con un bel modo di riscoprire se stessi, di mettersi a confronto con se stessi e di mettersi a confronto anche con opinioni altrui, e credo che sia un ottimo viaggio per la mente. Poi appunto puoi arrivare in posti lontanissimi, puoi conoscere storie interessanti, puoi ritrovarti leggendo delle cose, puoi ritrovare delle storie che hai vissuto, delle storie che ti piacerebbe vivere, e quindi è come godersi un bel brano musicale o godersi un bel film.
Piero Di Nepi, sei arrivato anche tu un po' in ritardo, ma insomma l'importante è esserci.
Solo 10 minuti, questo è un accademico del professore ancorché in pensione. Roberta ci dice delle cose molto interessanti, molto, molto da giovane, qual è. qualche curiosità me la suscita. Per esempio, sei interessata al lato formale della letteratura, oltre che al lato strettamente narrativo? Mi sembra che tu preferisca il lato strettamente narrativo.
Sì, sì, assolutamente. La forma è... ognuno ha la sua forma, quindi è giusto che chi racconta una storia la racconti con la sua forma, con la sua verità.
Ti ho proposto l'annosa questione molto scolastica del rapporto fra lo stile, il contenuto e la forma, no? Io continuo a pensare che un buon contenuto comunque trova la sua forma, che ci sono libri scritti meravigliosamente bene ma spaventosamente noiosi, o no?
Beh, sì.
Qual è il libro che tu trovi scritto bene e poi che ti ha annoiato invece? Magari quello che ti hanno dato per scuola da leggere, obbligatorio, che dicevano questo va letto. Dai, spara, dici non... mi ha annoiato, non essere pudica.
Non, al momento non...
Ti hanno tutti, diciamo, lasciato qualcosa di positivo, i libri famosi, classici.
Beh, sì.
Nessuno ti dice basta, non leggerò mai più quel libro famoso.
No, perché... cioè, prima di leggerlo capisco, cioè vado a pelle, quindi se la...
Ma un libro obbligatorio, ecco,
libro
parlo
obbligatorio...
di quelli dati da scuola.
Oddio, forse il libro obbligatorio, forse Promessi Sposi, allora.
Ah,
la noia obbligata, forse...
Che pugnalata, da... ma sentiamo il nostro amico con la sua letteratura, il mitico Giuliano Soria. Sigla!
La mia letteratura, itinerari di editoria straniera italiana, a cura di Giuliano Soria.
Benvenido Giuliano.
Buongiorno a tutti.
Che ne dici, anche tu ti sei annoiato con il Don Lysander?
No, però era qualcosa da ridire su quanto ha espresso la giovane scrittrice, nel senso che la letteratura da ridire. Qualcosa sul quale io...
Delle precisazioni.
Ho una sfumatura diversa, nel senso che per me la letteratura non è un fatto per guardarsi solo dentro, ma anche per guardare fuori. Quindi questo è un classico differenza fra una letteratura di intimismo e una letteratura invece di denuncia sociale, di denuncia di quello che avviene attorno. Sarà che oggi vi parlo di un libro che guarda fuori,
parliamo
che
di
guarda fuori.
Diego Trelle Spaz, che io ho tradotto il primo libro con il Circolo degli Scrittori Assassini, che è uscito con un nuovo libro, questa volta un'editrice non più del Sud America, non più del Perù, lui viene dal Perù, ma si è trasferito in Spagna, Barcellona, se non sbaglio, e ha pubblicato Bioi, che vuol dire Bioi, traduci.
Bioi intanto viene da Adolfo Bioi Casares, lui lo dice che ha scelto questo nome, Bioi, perché cercava un nome breve, un nome intenso, e Bioi l'aveva molto...
Il nostro mitico Morel, che fece questa macchinetta che ancora sogniamo di realizzare, che eternizza.
L'invenzione di Morel.
Salutiamo anche il grande Greco, che è morto, il regista del magnifico film, che
certo,
insomma, ricorderanno tutti, insomma, un vero capolavoro, opera prima, tra l'altro, di Greco.
Bioi è un assassino, un capobanda violento di Lima, e il racconto, il libro, il romanzo e tutta la storia di questo Umberto Rosendo, che è un agente dei servizi segreti dell'esercito peruviano, che si infiltra per scoprire tutte le connivenze dell'esercito con il mondo della droga, con il
quindi
mondo
nulla a che vedere con il realismo magico, mi sembra di capire.
Totalmente lontano, anzi un libro di denuncia della violenza delle metropoli latinoamericane, e ricordiamoci che paesi come il Perù, come il Messico, lo stesso Brasile, sono la Colombia, non ne parliamo. Sono completamente...
Una domanda, Giuliano, io penso sempre che i confini in letteratura, in narrativa, in scrittura sono sempre arbitrari e molto falsi. Per esempio, tra la poesia e la narrativa spesso vogliono essere alzati dei muri, che poi in realtà questa realtà straordinariamente potente abbatte quotidianamente, perché esiste la prosa d'arte e la poesia narrativa. Ebbene, in questa commistione il realismo magico in qualche modo si avvicina alla poesia. Che ne dici?
Assolutamente. Se uno legge Rugarsi in limite di Alleo Carpentier, è pura poesia ed è prosa. quindi siamo a dei livelli di potenza lirica assoluta.
E occuparsi della cronaca, della politica, dei fatti quotidiani viene visto quasi come un fatto negativo. Richiamo alla memoria un saggio di qualche anno fa di Luigi Nacci, che è Trieste allo specchio, dove fa una domanda a vari poeti triestini, ai quali chiede quali sono le cose che hanno segnato di più la loro poesia, e fra i tantissimi argomenti c'è naturalmente anche la politica. Ebbene, all'ultimo posto, e molti poeti dicono perché occuparsi del quotidiano, della cronaca, mi allontanerebbe dal mio sforzo compositivo. Bene, tu credi proprio all'opposto, mi sembra di capire, anche sì, con questa proposta di oggi.
Ma io parlo di narrative di altri continenti, laddove la narrativa e la letteratura hanno ancora un senso di denuncia, c'è un ruolo sociale dello scrittore. Non in paesi decrepiti di estinzione come l'Italia.
Ti ringrazio del decreto.
Ma qui direi però che il ruolo sociale dello scrittore è venuto meno, non perché il paese è decrepito, a parte appunto i piccoli editori che oggi vogliamo onorare, ricordare e apprezzare, l'industria editoriale si è guardata bene dal dare spazio ad una letteratura che non fosse quella di cui si parlava pure le settimane passate, o di consumo puro, ma la letteratura deve essere di consumo ovviamente, oppure letteratura di immagine, con preferenza magari ad alluvioni di traduzioni di bestseller o presunti tali stranieri, cioè non credo il paese.
Il guaio è che questo paese, l'editoria, non è un attore culturale, e con questo ho dato un giudizio tombale, cioè sono dei piccoli commercianti e basta, quindi non c'è una politica culturale.
Oppure dei grossi commercianti che non hanno altro interesse che quello di aumentare il fatturato se ci riescono.
Esatto, scimmiottando la Francia, scimmiottando soprattutto gli Stati Uniti, che non hanno più identità culturale. La stessa Einaudi ormai parte alcuni autori stranieri è un baraccone uguale agli altri, insomma. E quindi non c'è più non sono attori culturali, sono attori commerciali.
Comunque,
quindi,
se posso dire, con tutta la simpatia per molta televisione, devo dire che la televisione ha assassinato la letteratura in un paese come l'Italia. Ma si parte dalle cose banali, cioè le persone tornavano a casa, aprivano un libro, sentivano un disco, le persone di cultura media o medio alta. Adesso entrano a casa e fanno clic sulla televisione, oppure vanno a vedere la posta se non se la sono già guardata per strada.
Certo,
disturbando
la televisione
tutti.
E tutto questo ha riempito totalmente gli immaginari. Sì. La narrativa è un enorme contenitore di immaginari, e se però questi immaginari vengono assorbiti da altre realtà, la letteratura cade, c'è poco da fare. Non cade magari in Perù con Tre Lietati, con romanzi di tale denuncia di metropoli in mano al mercato della droga, però cade nei nostri paesi, ma questa stessa crisi ce l'ha la Francia, ce l'hanno un sacco di altri paesi.
Comunque è sempre interessante dare un'occhiata alla storia. Io sono stato un esperto di letteratura barocca, e la letteratura iberica è uno dei grandi, è uno dei grandi, delle grandi fucine del barocco, ecco, ed è un barocco che aiuta a pensare, a riflettere, a guardare la realtà, perché per esempio anche Cervantes è sicuramente uno scrittore barocco, mentre il barocco italiano dopo la grande partenza è un barocco che deve aiutare a non pensare. Anche i colti devono accontentarsi dello spettacolo, cioè se uno entra in una chiesa barocca non deve avere un'esperienza mistica, deve avere un'esperienza di spettacolo, e in questo senso credo che la nostra società italiana di adesso sia una società barocca in qualche modo, ma barocca nel senso negativo del termine,
negativo,
non in quello grandioso iberico del termine.
Con Quevedo e Gongola, culteranesimo, è una società. Nel barocco spagnolo c'è il culmine anche della profondità del contenuto, quindi è un barocco molto serio quello.
È un barocco che ragiona sulla crisi di una società, poi, no? Mentre il barocco nostro è un barocco di spettacolo,
del fasto della grandiosità.
Poi uno dei grandi temi della società italiana sono sempre quelli, cioè una colonna di San Pietro, oggi gli siamo molto riconoscenti perché Piazza San Pietro attira i turisti, ma una colonna di San Pietro equivaleva a un galeone spagnolo a una nave inglese a tre ponti,
sì,
come costi.
La differenza fra le due cose è così. D'altronde la Spagna con il barocco consacra la pienezza del suo imperi. E l'Italia col barocco doveva scimmiottare qualcosa per conquistarsi l'Europa.
Dare spettacolo, che è quello che fa anche adesso fondamentalmente.
Esatto. Un po' più scadente adesso, no? È vero, soprattutto quello della politica.
Beh, si divertono molto all'estero però per lo spettacolo che offre l'Italia.
Ma lo credo, perché deve essere una cosa... In tutti i partiti, anche le liti adesso del Partito Democratico.
Beh, noi volevamo ricordare proprio un libro di Gianni Cuperlo, Basta Zercar, che è uscito nel 2009 da Fazzi, che è un libro molto curioso. Basta Zercar, dobbiamo trovar in qualche modo.
Beh, chissà, che forse non ho idea, sono pessimista, ma
hai visto a proposito il nuovo bando del Grinzane Cavour, che cambia nome, diventa qualcosa di terribile, insomma il germoglio, la quercia, tanti animaletti pululano in quelle radici, no? Quanti insettini.
No, cambia nome, cambiano le sezioni, insomma.
Eh sì, bisogna presentare la domanda entro il 13 di questo mese e a febbraio si riunisce la giuria. Però io ho fatto un rapido calcolo, 14 copie è il 1 maggio, 40 copie in caso di vittoria il 2 maggio, 75 copie comunque per le scuole. Arriviamo a 129 copie di omaggio. Se si vince bene sono 10.000 euro, se si vince meno bene sono 2.500. Un prezzo medio di un libro, 15 euro, e mi tengo basso, sono circa già 2.000 euro che devono essere regalati. Non mi pare che il Grinzane di tua gestione si muoveva in questi termini.
Ma a parte che questo non è il Grinzane, ma è il Bottari Latte, che usa la parola Grinzane dal punto di vista geografico. Sì, certo, insomma, non voglio entrare nella polemica, ma l'unico errore di questo premio è di avere voluto usare anche la parola geografica. Grinzane, all'ultima premiazione non c'erano quasi vincitori, insomma. A un incontro con Arbasino al Teatro Regio c'erano 40 persone. Quindi forse
l'ultima volta che ho visto Arbasino in un teatro, parliamo di Pordenone, per Pordenone Legge, c'erano circa 1.000 persone e la fila fuori era molto molto lunga, quindi non è colpa di Arbasino, sottolineerei.
No, sicuramente no. Qui l'errore è stato volere scimmiottare qualcosa che è stato grande e insomma, se io mi metto a correre la maratona di New York, dopo 500 metri stramazzo, è la stessa cosa qui, insomma, ecco.
Grazie ancora Giuliano, alla prossima puntata.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata, una nuova puntata vincente dell'avventura nella storia di Piero Di Nepi, il professore del liceo israelitico romano, e del generale Angioni della nostra in pensione, naturalmente.
No, il professore in pensione, il generale credo
siete sia tutti e due in pensione, ma ci fa piacere ricordare
il generale è sicuramente operativo, io sono in pensione
che questa esperienza non va mai in pensione, ma palpita nei nostri cuori e ancora li riscalda.
Bentornato ancora una volta, generale. Mi sembra che lei abbia aperto una pagina in qualche misura riservata, raccontando una storia di cui non tutti conoscono l'epilogo, e che forse un epilogo vero l'ha avuto l'anno passato, quando tra i conti che sono stati presentati al colonnello Gheddafi forse c'è stato anche quello.
È probabile. Ecco, in questi contatti, tra l'altro, io che vengo dalla cultura cattolica, cristiana e cattolica, e con grande rispetto per la religione, mi sono reso conto che in fondo chi ha una religione scontata, che non deve conquistare, Non ha quell'atteggiamento fideista che normalmente si hanno nelle comunità dove le religioni sono a contrasto o religioni di frontiera. E quindi il Libano, dove convivono 18 confessioni, è chiaro che rappresentano una turbativa per l'unità nazionale. Ma fin tanto che non ci sono scontri, la collaborazione è valida e le cose prosperano. Però quando iniziano le tensioni prevale lo spirito di comunità rispetto allo spirito nazionale, e noi che ci trovavamo in questo paese dovevamo tener conto di questo spirito di comunità, e per cui con molto rispetto mi sono avvicinato alle autorità religiose. Mi ricordo il primo incontro con il mullah, con un interprete, al quale spiegai che il nostro compito era di proteggere la popolazione civile, tutta la popolazione, senza distinzione di nazionalità, di religione o altre cose del genere, e poi di cooperare con il governo libanese. E quindi per fare questo e proteggere la popolazione civile, io ho il compito di tenere bassa la violenza, e di conseguenza una delle prime misure che sono costretto ad adottare è impedire che personale armato non autorizzato circoli per le strade. L'interprete traduce e io capisco la meraviglia del mullah, e il interprete mi dice: ma e mullah ci ha detto che noi nasciamo col fucile in mano e non è possibile che non portino. E io dissi: ma nessuno vuole portare via il fucile, l'importante è che non circolino per le strade. Allora la risposta è stato: bene, mettendo una mano sul petto, che è un segno di rispetto, mi disse: quando vedremo i cristiani che girano disarmati, noi non gireremo più armati. E io dissi: va bene. Quando videro i primi cristiani maroniti con le mani alzate contro la paratia dell'M113 per essere disarmati, non ci consegnarono le armi, le misero sotto al letto, ma non circolarono più. Questo per dire che in quelle circostanze la prima cosa da fare era spiegare perché eravamo lì. Secondo, parlare soprattutto con quelli che potevano essere i possibili nemici. Non molti anni fa, durante la guerra in Iraq, alla fine della guerra in Iraq, un grande generale americano, Petraeus, al termine del suo mandato, ebbe a dire: credo che oramai è tempo di parlare con i nemici. E io mi meravigliai personalmente, perché l'avevamo fatto 30 anni prima. La prima cosa da fare in quelle circostanze è parlare col possibile nemico, perché con l'amico non c'è necessità di parlare, ci si parla comunque. E di conseguenza fu un ammaestramento molto valido, che estendemmo poi nei 18 mesi e che credo che sia la matrice della riuscita dell'operazione.
Andrei su un altro terreno, uscirei dal Libano, le farei una domanda che ritengo importante per un militare oggi. Personalmente vengo da una famiglia di ebrei italiani che è sempre stata integrata nel paese. Mio nonno materno fu volontario alla Grande Guerra. C'è una tradizione di partecipazione perfettamente integrata anche della collettività ebraica italiana, che ha partecipato in primissima persona al Risorgimento. Basta pensare al segretario Harton di Cavour, basta pensare ai 3 o 4 garibaldini ebrei, basta pensare al generale Ottolenghi, che fu ministro della difesa nei primi anni del Novecento. Ecco, oggi abbiamo invece una serie di collettività immigrate che si affacciano alla vita nazionale, e è normale per me sentire, in qualche modo sono divertito, interessato e coinvolto quando sento dei ragazzi e delle ragazze, per esempio cinesi, che parlano con perfetto accento romanesco perché sono nati e cresciuti qui, o arabi anche. Certo. Come si integreranno nelle forze armate o per esempio nei carabinieri, nella polizia, queste persone? Perché è molto vicino, credo, il giorno in cui ci sarà un arabo o un cinese a chiedere documenti a un checkpoint dei carabinieri o della polizia. Come reagiranno gli italiani?
Il primo passo è l'integrazione nella società. Non si può continuare a comportarsi in una certa maniera nella società civile e poi pretendere che un carabiniere che viene da uno di quei gruppi possa avere l'autorità istintiva di poter essere un rappresentante della legge. Quindi è necessario un processo perché l'integrazione avvenga non in maniera forzata o per settori, no, che avvenga naturalmente. Quindi è necessario che l'opinione pubblica italiana si convinca che, per fortuna, siamo un paese, lasciamo stare il momento di crisi, ma che normalmente riceve delle persone che vengono da paesi che hanno bisogno di poter cercare lavoro o benessere altrove, mentre siamo stati invece un paese esportatori di umanità. E quindi fare in modo che la giustizia, l'etica, la morale prevalga. E di conseguenza un essere umano deve essere considerato tale indipendentemente dal passaporto che ha con sé. Dopodiché potremo avere dei magistrati che vengono dall'estero, così come ci sono dei magistrati negli Stati Uniti che si chiamano Aliboni perché sono di origine italiana e nessuno ne fa eccezione. A Toronto, dove ho fatto la scuola di guerra in Canada, c'erano delle persone che erano integrate in quella società ed erano soltanto la seconda generazione. Gli unici che ho trovato che provavano un certo disagio tra questi italiani era una famiglia che si chiamava Badalamenti ed era un cognome purtroppo tristemente noto anche nel Nord America, ma altrimenti quella integrazione la dobbiamo cercare qui nel nostro paese per averli poi nella polizia o nei carabinieri
e anche nell'esercito, perché
anche
no?
L'esercito, come no? Invece già ci sono.
Questa è veramente una nota di speranza per un futuro migliore per il nostro paese, che è in un momento critico, credo. Certo. Che
grazie ancora al generale Angioni, a Piero Di Nepi, e vi diamo appuntamento alla prossima puntata.
Carta vetrata.
Bentornati in diretta, grazie a Piero Di Nepi, fra poco ci raggiungerà, saluti a Franco Angioni. Ricordiamo che Masterpiece ha creato già i primi morti e feriti, questo concorso televisivo ha escluso diversi romanzi senza l'X Factor e in un simpatico sito con altrimezzi.com sono nate le copertine dei libri mai nati, che devo dire mi lusinga vedere che c'è fra le copertine immaginarie anche una della mia casa editrice, in particolare quella di una ragazza che prima o poi dovrò conoscere perché no, è già uscita virtualmente per i miei tipi, che è Maria Palazzo. Oggi mia madre mi ha fatto uccidere una libellula, con una splendida quarta di copertina niente po' di meno che di Barbara D'Urso. Ma tu sai chi è Barbara D'Urso, Roberta?
Eh sì.
È una tua eroina oppure no?
Assolutamente no.
Oh, bene, diciamoglielo questo fine settimana, lei se ne farà una ragione, che tu non la apprezzi.
No.
Benissimo, invece apprezzi e ci leggerai una paginetta di Alice Di Stefano.
A sprazzi tornano i ricordi di un tempo, la cena con i promotori della De Agostini, tutti a ridere e a brindare alla Maier nel ristorante 3 stelle Michelin, con il conto stratosferico pagato con la più viva soddisfazione e la gioia di una vita. Ma ora tutto è cambiato, tutto è finito e anche Campo dei Fiori, che sembrava così imprescindibile, così urgente, lo ha stufato con la libera ricerca spirituale, che ogni volta finiva a cazzotti con i collaboratori divisi su tutto, persino sulle copertine, neanche fossero lì a doversi pronunciare sul sesso degli angeli o qualche altro astruso problema per il Concilio Vaticano III. Già progettando di gettarsi nel nascente mercato degli ebook, Elido Fazzi, detto il publisher, decide di scrivere di economia e, perché no, di politica, parlando attraverso un blog. In un futuro neanche troppo lontano, ha già pensato di fondare la prima rivista nostrana, modellata in tutto e per tutto sull'esempio inglese The Italian Economist, che poi modestamente sarebbe stato lui. Una pubblicazione rivoluzionaria che avrebbe raggiunto vette e vendite inaudite, traghettando tutti, poveri e ricchi, occupati o disoccupati, geniali o modesti, attraverso la lugubre, tetra, lunghissima età del piombo.
Grazie Roberta Mercorelli, abbiamo letto dalle edizioni Fazzi Editore un libro dedicato proprio a lui dalla sua compagna e parliamo di publisher, come viene citato appunto nell'ultima pagina. Ma sempre parlando di addetti ai lavori che decidono in qualche modo di aprire il cassetto dei ricordi, abbiamo da Alessandria Roberto Paravagna.
Buongiorno, buongiorno a voi. Buongiorno.
Roberto è un esperto di radio, non ha alle sue spalle 2-3 anni, ma direi 2-3 decenni in questo settore. No, non voglio dare dell'anziano, però insomma è una persona che ha molto visto passare l'acqua sotto i ponti, in particolare con le emittenti piemontesi e di Alessandria, fino ad arrivare a scrivere Amo la radio perché, puntini puntini, perché che cosa ti dà la radio? Noi lo sappiamo, ma diciamocelo di nuovo.
Guarda, la radio credo che dia una gioia particolare nel farla, volendo essere anche più precisi, nel farla in certe fasce orarie, come a mio avviso, è un'opinione personale, la fascia del mattino, magari nell'arco della mattinata, se vuoi anche del primo mattino, e perché no la radio di notte. Anche perché avendo un'età oramai...
Da lupo solitario.
Infatti, pensavo proprio a quello, avendo un'età che ricorda un pochino quella dei dinosauri, sono ancorato ai personaggi della radio del di allora.
Beh, la voce, devo dire, è quella sempre di un ragazzo birichino che ci fa sorridere e ci fa sognare.
Ti ringrazio molto. Peccato che però no, il riferimento anagrafico con il ragazzo ha ben poco a che vedere, perché insomma gli anni sono...
Non passati. Li vogliamo sapere, vogliamo sognare anche lì un trentenne che si confronta con mille dubbi e tremebondo di fronte al microfono. Continuiamo a parlare appunto di Joker Edizioni, che ti pubblica Novi Ligure, Alessandria. Amo la radio perché? Qual è la radio che ami? Ricordiamo il nome della radio.
Allora, io ho iniziato a lavorare nel 76 con Radio City e Telecity, che è stata una ed è tuttora una delle emittenti di maggiore importanza qua nel bacino dell'Alessandrino. Però sai, nel periodo del 76-77, quindi immediatamente, diciamo, in concomitanza con l'inizio di questo grande fenomeno anche qua nel bacino geografico dell'Alessandrino, radio e televisioni, ma essenzialmente radio ce n'erano tantissime, ce n'erano oltre 100-150, volendo fare una cifra molto molto indicativa.
Pazzesco. Poi, quante ne sono rimaste adesso?
Ne sono rimaste pochissime, guarda, ne saranno rimaste dunque nella stessa città di Alessandria, quindi come capoluogo di provincia, dove ce n'erano una decina, ne sono rimaste due.
Incredibile.
Chi ha venduto nel tempo, chi ha ceduto l'alta frequenza ad altri network.
Adesso
italiani.
Si parla di rottamare, no? Le emittenti si rottamano, incredibile anche questo termine, bruttissimo, sì. No?
È bruttissimo questo termine, perché sa di vecchio, è qualcosa che però ci sono delle cose vecchie che si buttano via volentieri, delle cose vecchie tra virgolette o considerate tali che ci sono rimaste nel cuore, e quindi credo che la radio sia una di queste ultime che ci sono rimaste nel cuore, nel senso che è una cosa dalla quale difficilmente si può scappare. Una volta che fai radio la fai per sempre, una volta che hai voglia di parlare alla gente la voglia ti rimane.
Beh, noi abbiamo qui con noi nella nostra emittente, che si chiama Radio Città Futura, Ernesto Bassignano, che tutti sappiamo essere stato uno dei più grandi personaggi della radio nazionale, non diciamo
autore,
quale,
conduttore.
Certo, eppure, certo. Nonostante l'età della pensione ormai raggiunta da un pezzo, ci regala ancora delle pillole di saggezza insieme con Pigi Battista, insomma, che non vanno perse, ecco, diciamo che merita di essere ascoltato quel programma, ricordiamolo per chi non lo sapesse, tutti i giorni dalle 18:30 in poi.
Ernesto Bassignano, grande conoscitore di radio, grandissimo conoscitore di radio, insomma io lo conosco da così a livello appunto di nome, purtroppo non ho mai avuto l'occasione di conoscerlo personalmente, ma lo conosco come importanza e nome da tanti anni, da quando nel lontano 76 ho iniziato ad occuparmi di radio, e quindi cercando di ascoltare non solo quella nella quale ho lavorato, ma anche tantissime altre, e naturalmente Radio Rai sotto i vari aspetti, nelle varie fasce orarie.
Stai conducendo dei programmi ancora oppure no?
Allora, in questo momento io sto, mi capita di fare dei lavori, mi è capitato di fare delle trasmissioni per la Radio Vaticana, quindi cambiando completamente, diciamo, settore nel senso di ascolti, e ne ho fatti alcuni su alcuni personaggi, alcune figure religiose, e adesso sto preparando sempre per loro una sorta di consiglio di giro, un giro d'Italia a metà strada tra l'interesse nei confronti delle strutture religiose e il turismo. Quindi se siete in Puglia vi consiglio il monastero X, se siete in Trentino vi consiglio l'abbazia di Novacella, eccetera eccetera, quindi aggiungendo qualche piccola curiosità, ma rimanendo ovviamente sempre su un target di una certa fruibilità un pochino per tutti, ecco.
Perdonami Roberto, prima di continuare a parlare del tuo libro, mi arriva dalla regia un fervorino, dice che ho sbagliato il conduttore insieme con Ernesto Bassignano, ed è veramente un lapsus freudiano, perché parlavo di Pigi Battista, che è del Corriere della Sera, invece è Pigi Siciliani, che è un musicista e che è un grande amico anche, che salutiamo e che ricordiamo appunto ogni giorno dalle 18:30, tranne il sabato e la domenica che non vanno in diretta, ma chi sente Radio Città Futura sa bene che il programma Il Rodeo, il toro ha preso per chiaramente qualcosa che non vi dico, va veramente in splendida frequenza. Tra i due c'è questo balletto che prima avveniva in Rai tra Ernesto Bassignano e il suo amico radiofonicamente inteso avversario in Rai, ma oggi torniamo invece a parlare di Alessandria. Cosa sta succedendo? Raccontaci un po'.
Guarda, Alessandria, occupandoci di altro che esula un po' dal discorso radiofonico, dal discorso di frequenze, di etere, e purtroppo, devo dire questo, magari avrai già inteso, gli ascoltatori avranno già inteso, sta attraversando un momento difficile per quanto riguarda il settore occupazionale.
È il meridione forse del Piemonte in qualche modo?
E vorrei quasi fare anch'io questo paragone che tu fai, che secondo me è giustissimo. Le difficoltà, che peraltro riguardano in ogni caso l'intero nostro paese, come tutti ben sappiamo, nel territorio provinciale sono particolarmente sentite. E anche per quanto riguarda l'aspetto del comune, il comune di Alessandria, che avrai letto probabilmente anche
del default.
Esatto, della situazione molto difficile che è venuta a crearsi in tutti questi anni e che adesso ha raggiunto i classici livelli di guardia.
Per chi ne sa più di me, mi dicono però che è un segno solo di grande onestà degli alessandrini, nel senso che hanno denunciato le cose come stanno, ma se tutti i comuni d'Italia facessero lo stesso che ha fatto Alessandria, forse sarebbero tutti falliti come Alessandria.
Purtroppo credo che sia una situazione del genere. Come
Beh, il Comune di Roma, adesso non per far polemiche, ma insomma è sicuramente in grave crisi, lo sappiamo poi col bilancio che non si sta...
Comunque lanciamo una nota di ottimismo, perché per quel po' che conosco il Piemonte ho avuto occasione di conoscerlo abbastanza bene negli ultimi anni. Il Piemonte ha grandissime capacità di inventarsi qualcos'altro, il caso di Torino credo che sia emblematico, cioè il passaggio di Torino da città industriale a città turistica, che è una cosa straordinaria. Credo tutto il Piemonte si stia proponendo anche come meta di turismi, agriturismo. Ora non è per dire o consolarsi con l'aglietto, come si dice a Roma, ma io continuo a pensare che se le automobili le costruisce qualcun altro non deve essere un segno di una sconfitta o di un ritorno al passato avere un agriturismo. Può darsi che è lunedì che il nostro paese deve costruire treni super veloci, sì, continuerà a costruirli, ma sarà sempre un paese di 60 milioni di abitanti, cioè una piccola provincia cinese, e quindi in ogni caso possiamo essere il parco culturale del pianeta. Lo so che è un luogo comune dirlo, però in Piemonte ci si è anche riusciti a cominciare,
e l'alessandrino in particolare, perché è una provincia ricchissima. E ti chiediamo disponibilità a ricollegarsi.
Se ho detto sciocchezze mi corregga, e poi naturalmente
No, volevo appunto collegarmi a questo, il discorso che si accennava proprio in precedenza. Mi pare di aver capito che se anche non si fa una cosa, tra virgolette, l'importante è avere la capacità di buttarsi in altri settori, di potersi anche questo, tra virgolette, riciclare in altri segmenti, in modo comunque da trasformare le cose e trasformarle in maniera positiva. Se non si lavora da una parte bisogna comunque lavorare dall'altro. Mi aggiungo anch'io al discorso di cui si parlava in precedenza, proprio per gli aspetti turistico e culturali. Torino, la città dell'auto, visto che siamo nell'ambito comunque generale piemontese, definita tale e anch'essa in crisi, come è in crisi il settore dell'auto, si è riscoperta in questi ultimi anni davvero si è riscoperta questa vocazione particolare dell'accoglienza, del turismo, anche attraverso tutta una serie di mostre d'arte di livello nazionale particolarmente importante che sta portando avanti. Quindi questo per rientrare nel discorso: non si può fare una cosa, ma si può cercare di fare qualcos'altro.
Anche Roberto Paravagna, ti chiediamo una disponibilità a potersi ricollegare con te, magari anche sì, con una certa periodicità, perché il parlare di Alessandria e di quello che sta succedendo in una delle province più esposte mediaticamente, con chiaramente i dati negativi che sono arrivati, ma anche con le speranze che ci sono. Io penso alla Guala, a tante industrie che sono eccellenze mondiali nel campo.
La Guala, certo.
Non bisogna nascondersi dietro un dito. L'Italia è un grande paese in crisi, ma rimane un grande paese. E il Piemonte è un gran Piemonte, insomma, no?
Esatto. È vero.
Una regione certo. importante che ringraziamo e vi salutiamo dando appuntamento quindi a Roberto Paravagna in una delle prossime puntate, poi ci dirà quale. Alla prossima.
Certo. Alla prossima e buona giornata.
Grazie, buona giornata.
Carta vetrata.
Chiude una casa editrice, chiude un editore, chiude un libraio, ma ne aprono tanti altri. Ecco, bisogna sempre essere un po' ottimisti. Piero, che ne dici?
Beh, sicuramente sì, ma volevo continuare a parlare un attimo con la nostra Roberta, che è giovane, di delle cose che piacciono a lei e di cui si intende.
Quindi meno tristezza e più freschezza. Quanti anni ha Roberta, ricordiamolo?
22 la prossima settimana.
Quindi è praticamente perfetta. Ecco, io ricordo la mia generazione di futuri sedicenti intellettuali si appassionava ai romanzi di Jules Verne, si era formata sui racconti e sui romanzi di Salgari o Salgari, come adesso molti dicono. E vedendo Figli e nipoti è una dimensione che in qualche modo è mancata. Io ho letto 20 o 30 volte I figli del capitano Grant o le due tigri, o 20.000 leghe. Mi sembra che forse a voi questo è mancato come avvicinamento ad una letteratura di narrativa che ti prende e non la lasci più.
E non narrativa d'obbligo, ecco, quello che dicevamo prima, non quella che ti annoia, ma quella che ti diverte.
Beh, sì, diciamo che parlo per la mia generazione. Comunque, al di fuori dei libri che vengono letti a scuola, poi non è così frequente la lettura di grandi classici. Ecco, magari uno esce Harry Potter e si compra Harry Potter, rimane più sulla quello che c'è ora, viene letto quello che va di moda, diciamo.
È chiaro, però quello che tentavo di dire è: come mai nessuno vi ha fatto leggere Verne, che è assolutamente intrigante,
che non era contemporaneo neanche
non
a te,
è contemporaneo ed è universalmente, voglio dire, nelle case degli anni 30, 40 e 50, e si leggeva perché stava lì. Ecco, mi domando perché questa esperienza è mancata, come è mancata quella di Salgari, forse è un problema di genitori. A casa c'erano queste cose, per esempio, mi sono incuriosito.
No,
papà è medico, se non ricordo male, no?
No, restauratore.
Restauratore, quindi un artista.
Sì. Beh, comunque non diciamo che ecco, una via del genere viene data o a scuola o a casa.
Esatto.
Se non viene data a casa e non viene data a scuola, uno da solo a 15 anni, 20 anni magari non è così abituale fare un percorso del genere a meno che ecco, uno non è abituato dentro casa, che c'è una libreria immensa e quindi dentro casa.
Comunque, se vogliamo parlare male della scuola, che non guasta mai, diciamo,
no,
che l'insegnante fa leggere Pirandello, ma non gli verrebbe mai in mente di far leggere Jules Verne. E questo è il problema.
Beh,
probabilmente
infatti
se ne trova qualche passo sull'antologia.
Questo non è una delle poche ragioni di non lettura, nel senso che la lettura in italiano.
Con tutto rispetto per Pirandello, ovviamente,
esatto,
ma forse
sì,
è troppo
sì,
presto
sì.
Leggere no, no, no. Uno nessuno e 100.000 a 15 anni.
Però la letteratura in italiano non è così come divertente come la letteratura francese tradotta in italiano, nel senso che quegli anni, i classici francesi d'avventura, io preferisco Verne a Salgari.
Ma io diciamo che è arrivato prima l'uno, prima l'italiano e poi l'altro. Comunque sono arrivato ai contemporanei. Mi sono divertito
no, ma
a far
come
leggere.
Divertimento non mi dire che è lo stesso.
Ma forse Salgari è più divertente addirittura. Se veramente mi sono divertito a far leggere ai nipotini Le due tigri e devo dire che si sono divertiti un sacco. Non si
ricordiamo che il 6 dicembre è partita una nuova avventura a Vicenza. La presidenza dell'ALI, l'Alberto Galla, che è presidente dei librai italiani, quindi tu da vecchio libraio sai che cos'è l'ALI, anche se tu eri un libraio antiquario.
Certo, sì, so benissimo cos'è l'ALI.
In Corso Palladio a Vicenza ha aperto una nuova libreria enorme con la fusione tra il gruppo Galla e quello del Libraccio, che anche sicuramente conosci. Una bella cosa, quindi come dicevamo prima, c'è qualcuno che chiude, ma c'è anche molti che aprono, quindi speranza al libro e lunga vita al libro. Per parlare di Prima Guerra Mondiale abbiamo con noi Enrico Emilitri. Sei in linea?
Sì, sono in linea.
Scusaci, ti abbiamo fatto ascoltare un po' di chiacchiere sul passato, ma te piacciono?
No, ma guarda che sono testi che ho letto anch'io, mi sono molto piaciuti.
Tu sei con Verne o con Salgari?
Ma direi con entrambi, perché sono un po' uno complementare dell'altro.
Il Robidà lo conosci, Albert Robidà? No, questo ti manca. Che era la passione di Marco Carrara, che ce ne ha parlato per tanti anni, l'autore di Saturnino Farandola, per chi non se lo ricorda.
Ah, sì, mi ricordo, me l'avevo visto.
I viaggi di Saturnino, di Saturnino Farandola.
Sì, l'avevo proprio visto in televisione, hanno fatto uno sceneggiato una volta.
Esattamente.
Comunque, per tornare in argomento, si partì almeno in Italia e in Francia per la prima guerra mondiale, con l'immaginario di Verne Salgari, io continuo a dire Salgari, anche se sarò brutalmente corretto da qualche filologo in ascolto. Si partì per la prima guerra mondiale con questo immaginario e ci si trovò poi nelle trincee. Mi è interessato dare che molti della resistenza nella guerra successiva, perché poi, come disse il maresciallo Foce, era stata una tregua di 20 anni e non una pace, quella di Versailles. Nella guerra successiva molti della resistenza hanno assunto come nome di battaglia dei nomi salgariani.
Dove fu firmata la resa, poi Hitler lo riprese e rifece firmare sempre nello stesso vagone a Versailles.
Ma bisogna stare attenti, perché quella del 18 non fu una resa, ma fu un armistizio. Non fu una resa, le truppe tedesche si ritirarono con le armi in pugno e si ritirarono ordinariamente. Non fu una resa, fu un armistizio di ritorno,
Enrico,
sulle linee di partenza.
Enrico, a te la parola.
Sì, allora, innanzitutto cominciamo col dire cos'era Piano Schlieffen. Il Piano Schlieffen era il piano studiato dal generale Alfred von Schlieffen, che morì nel 1913 prima di vederlo attuato, e con le parole, pronunciando secondo la leggenda, le parole "fate forte l'ala destra", perché questa manovra era fatto tutto campo e prevedeva che la marcia diretta verso Parigi attraverso il Belgio. Il Belgio, sappiamo che osservando la carta da un certo punto di vista, si trova sul lato destro. Diceva: noi dobbiamo marciare verso Parigi facendo la direttissima, passando attraverso il Belgio. Quindi alla sinistra, e sul fronte meridionale devono starci i nostri, in mezzo in Alsazia-Lorena devono esserci al centro i tedeschi, sull'ala sinistra gli austro-ungarici e sulla destra i nostri. Quindi dovevano essere un'operazione combinata, no?
I nostri, cioè gli italiani, alla luce del fatto che l'Italia partecipava alla triplice.
Sì, ecco, sì. E questo,
e invece non ci sono stati gli italiani.
Ecco,
che è successo?
Abbiamo spiegato due
Ma ricordiamolo un po' ai nostri ascoltatori.
In realtà il pregiudizio fu quello che avevamo detto, che era un pregiudizio di forma giuridica, perché l'atteggiamento degli austro-ungarici non venne ritenuto giuridicamente valido, in quanto che gli attentatori avevano fallito l'obiettivo, erano stati presi, giudicati, condannati, alcuni anche impiccati.
Comunque la triplice era un'alleanza difensiva e non offensiva, questo era il casus giuridico.
Va bene che è la miglior difesa è l'attacco, però è anche vero che lo stesso governo serbo aveva sconfessati gli attentatori, quindi la cosa sarebbe...
Comunque non scattava il casus federis, come si dice in gergo diplomatico.
Il casus belli non sarebbe comunque esistito. In realtà, siccome si sa che dietro la Serbia e anche Montenegro, come del resto a gran parte, a quasi tutti gli stati balcanici, c'era la Russia, quindi bisognava bloccare l'espansionismo russo, dato che l'impero ottomano ormai era agonizzante e qualcuno doveva prendere controllo dei Balcani. Visto che non c'era nessun altro che si voleva impedire anche il nostro paese di assumere praticamente il controllo di un settore così altamente strategico, anche attraverso un protettorato sull'Albania, e cosa è successo? Che a un certo punto gli austriaci, gli austro-ungarici hanno detto: no, adesso i Balcani ce li prendiamo noi, così almeno tamponiamo la falla. A questo punto, tutti questi motivi, oltre alla contesa sul Trentino Alto Adige, la Venezia Giulia, l'Istria, la Dalmazia, cioè terre italiane appartenenti all'impero, praticamente hanno fatto sì che il nostro paese si defilasse dalla triplice, e di conseguenza la triplice è saltata e Piano Schlieffen è fallito anche per questa ragione, oltre che per incapacità dello stesso Moltke, nipote del famoso feldmaresciallo Moltke, vincitore con Bismarck e Guglielmo I della guerra franco-prussiana del 1870 e tra i padri della nuova Germania. Di conseguenza purtroppo il piano è fallito, anche perché appunto c'è stata questa nostra defezione che ha obbligato i tedeschi a...
Questo purtroppo mi dice che si tifa per la Germania imperiale in qualche modo, oppure semplicemente un purtroppo che deriva dal fatto che la guerra, che doveva finire in 3 mesi uccidendo al massimo 200-300 mila persone, durò 5 anni uccidendone più di 20 milioni.
complessivamente le perdite perlomeno militari sono state sugli 8-10 milioni su 80 milioni mobilitati. Considera che le perdite sono state circa il 10%, l'8-10%, adesso non si saprà mai con certezza. Dopo c'è stata la spagnola che ha fatto più del doppio.
Certo, sì, no, ma poi ci sono state le perdite, le vittime civili dovute non ai bombardamenti o ai gas nella prima guerra mondiale, ma dovuti semplicemente alle condizioni alimentari e igieniche delle potenze belligeranti che crollarono. Quindi...
Una battuta sulla battaglia della Marna, però, Enrico.
Ma diciamo che la battaglia della Marna fu il risultato del fallimento della Piano Schlieffen, cioè il fatto che e il grosso dell'esercito tedesco avrebbe dovuto essere schierato nel settore belga e quindi dare colpo proprio diretto. La nostra defezione fece sì che buona parte delle truppe fosse impiegata appunto sul fronte centro-meridionale, quindi nel settore della Marna. Di conseguenza, cosa è successo? Che pur di pari forza, addirittura superiori ai francesi, a un certo punto i tedeschi dovettero dividere le proprie forze, quindi non solo i francesi tamponarono la falla, ma addirittura passarono contrattacco, perché nonostante l'impeto dei tedeschi, purtroppo la manovra fallì.
Ma Enrico, si parla di una seconda battaglia della Marna, almeno così.
Diciamo che poi c'è.
Alla fine della guerra, proprio il 15 luglio del 18, inizia questa chiusura, praticamente la controffensiva, per portare avanti un tentativo disperato. Ormai la guerra era persa dalla Germania.
Sì, beh, diciamo che questo era stato favorito anche dalla defezione della Russia, perché tu sai benissimo che in Russia era scoppiata già la rivoluzione di febbraio, di lì a poco ci sarebbe stata la cosiddetta rivoluzione d'ottobre, di conseguenza la Russia aveva defezionato, quindi i tedeschi hanno pensato spostiamo tutte le truppe, diamo la mazzata per così, e purtroppo il piano ancora lì è fallito, perché ormai i soldati erano stanchi, erano demotivati, ormai la stessa industria tedesca era allo stremo, insomma c'era l'embargo, c'erano tutta una serie di situazioni, per cui a un certo punto la Germania non riusciva più, anche perché doveva fornire aiuti agli alleati, quindi all'Austro-Ungheria, all'Impero Ottomano, a tutti quelli che erano schierati con lei, quindi doveva lavorare non solo per se stessa ma anche per gli altri.
E anche quindi, qui 140.000 morti, non è che
sì,
parliamo...
Infatti, purtroppo è stato una cosa drammatica e narrata benissimo anche nel diario di guerra di Erich Maria Remarque, che poi ha passato la storia come niente di nuovo sul fronte occidentale, che in fondo era il suo diario di guerra, cioè dopo lui l'ha romanzato, ma in fondo il protagonista è lui.
Grazie Enrico Emilitri, alla prossima puntata, ancora
grazie.
Con la prima grazie, guerra mondiale.
Buona giornata.
Va bene, ciao ciao.
Carta vetrata.
Roberta, sei fresca di studi, fra poco compirai 22 anni, quindi...
Sì.
Ti ricordi la prima guerra mondiale?
Sì, me la ricordo studiandola al liceo. Non l'ho vissuta, quindi per fortuna.
Beh,
non
nessuno
la ricordo,
di noi l'ha vissuta, esatto. Però la traccia che ha lasciato su di te questo studio, di che tipo è?
Allora, diciamo che io non ho mai amato, la materia che ho sempre odiato è stata appunto la storia.
Bene,
quindi,
dillo, lo vogliamo sentire.
L'ho sempre odiata. E
dopo Barbara D'Urso.
Dopo Barbara D'Urso confesso che ho sempre odiato storia, invece filosofia l'ho sempre amata. Quindi diciamo che era una cosa, la studiavo per prendere la sufficienza e basta. Quindi diciamo nella prima guerra mondiale mi sono rimasti i cenni fondamentali e...
Quando ti chiamano e ti dicono siamo finiti con 500.000 di morti, che cosa ti sembra?
Mi sembra...
E abbiamo vinto, eh?
Mi sembra una pazzia. Nel senso, non è... Non a prescindere dalla scuola, ecco, non... A livello umano, qualsiasi guerra è
l'Italia che era tronca, che non aveva buona parte del Friuli Venezia Giulia, di Trieste, quelle zone che erano ancora sotto il dominio austriaco, non ti sembra che fosse necessario in qualche modo prenderle e farle diventare italiane?
Sì, però non...
Non in quel modo?
Sì.
Magari pagando, no? In che forma?
No, non lo so, però nel senso, cioè, alla fine se uno pensa all'idea del prendere, dover conquistare un territorio.
Liberare, perché non era...
Dover liberare un... non lo so, è tutto un... cioè alla fine è tutto basato su idee fittizie, cioè nel senso non c'è nulla di concreto, non c'è nulla di reale, è tutta una
Cristiano
costruzione.
Draghi, sei arrivato?
Eccomi qua, sono che... in viaggio ma fermo per voi su un'area di servizio.
Ah bene,
sono
quindi no,
Toscana,
non c'è pericolo, non c'è pericolo.
Siamo qua.
Che ne dici della Prima Guerra Mondiale, tu che sei un po' più grande di Roberta, che ha 22 anni?
Bravo, guarda, sì, ho sentito un poco perché siamo collegato ora, ma mi sembra stia dicendo le cose molto intelligenti. Bisogna provare, io ho visto a Budapest il museo della Prima Guerra Mondiale, no? Vai a vedere il museo della Prima Guerra Mondiale e improvvisamente vedi in quel caso la guerra vista da chi l'ha persa. Mentre noi sulla Prima Guerra Mondiale tendiamo a vederla come quelli l'hanno vinta, nonostante ci abbiamo lasciato appunto roba tipo tutta Firenze morta, capito? Come se qualcuno avesse sganciato una bomba atomica su Firenze, hanno dici 500.000 di morti, vuoi dire questo, capito?
Anche di più, anche
solo
di più.
Bologna e dintorni.
Vero.
Allora pensiamoci bene, allora quando la vedi di là e poi pensi che gli ungheresi, voglio dire, sono gente... che sono europei, gente come noi, hanno le stesse facce, hanno le stesse, fanno le cose, lo stesso gli austriaci. Voglio dire, io ho un fratello che è un fratellastro che è figlio di mio padre italiano e di madre austriaca. Ecco, insomma, quando pensiamo a questo, pensiamo che sono veramente tutte cazzate, scusate il termine così un po' pesantino. Questa storia dei confini nazionali veramente e di dover conquistare qualcosa e prendersi qualche cos'altro, cioè questo lo dico per noi e lo dico per gli altri. Io quando vedo una strada intitolata a un posto di una guerra mi vengono i vermi, guarda.
Capisco perfettamente, non dico di condividerlo, ma insomma rispetto alla tua posizione, perché è una posizione molto diffusa.
Di rispetto alla tua posizione vuol dire che non sei d'accordo, ma va bene lo stesso, dai, ci vogliamo bene uguale.
E beh, è fondamentale,
non
le diversità.
Guerra, ecco.
No, ci mancherebbe altro, però in qualche modo io non vedo altre possibilità per fare una nazione come quella italiana, che di per sé nasceva già con grosse difficoltà, nel senso che tutti dicevano facciamo l'Italia, però in realtà nessuno rinunciava alle proprie piccole casette,
sì,
insomma,
sì,
se pensiamo anche al Granduca di Lorena, forse è stato l'unico in Toscana a decidere di diventare Italia, forse proprio perché non era italiano, era della Lorena, e a dire il Granducato di Toscana non c'è più, diventa Italia.
Certo. Sì, ma è una roba barbara, forse un giorno l'uomo in generale, io dico anche gli austriaci, cioè voglio dire l'imperatore, no? Cioè l'imperatore è morto come l'ultimo dei soldatini, alla fine è morto pure lui, cioè magari nel suo letto, però è morto anche lui, voglio dire pensiamoci a questo, abbiamo una vita sola.
Andiamo in bicicletta,
no.
Invece, ci vuoi consigliare questo?
Mi sembra molto più divertente di andare in bicicletta.
Non come Toti che andava in bicicletta con una gamba sola, lo sai, sì.
Poi,
il grande eroe romano della Prima Guerra Mondiale era in bicicletta con una gamba sola, l'aveva persa a Roma in un incidente sul lavoro e si era volontariamente messo a disposizione della nazione ed era in bicicletta, quindi un invalido oggi non sarebbe possibile, ma lo chiederemo al generale Angioni, dice un uomo senza una gamba può fare il militare? Credo di no, oggi sia proibito.
No, penso di no.
All'epoca invece era previsto, tanto che lui in bicicletta fece la Prima Guerra Mondiale e diventò eroe per questo.
Pensa, il mio nonno è stato bersagliere, a un certo punto era bersagliere in bicicletta e aveva una particolare bicicletta smontabile, si poteva portare bene, insomma, in qualche modo.
Ma aveva tutte e due le gambe lui o ce n'aveva una
lui,
sola?
Sì, no, era anche molto atletico, anche se piccoletto, e bisognava portare questa bicicletta a tracolla, no? Perché i bersaglieri erano sempre di corsa, o in bicicletta o a piedi, ma di corsa anche con la bicicletta in spalla. Ma appena, la cosa curiosa, perché mi è arrivato questo comunicato stampa, giornale, che mi ha molto divertito, l'Università di Verona ha organizzato un corso per promotore della mobilità ciclistica. Tra l'altro sottolineo che effettivamente l'abbiamo letto anche su vari giornali, che l'anno 2012 è stato quello del sorpasso delle vendite di biciclette sulle automobili nel nostro paese, 1.748.000 biciclette vendute a fronte di 1.450.000 automobili, vale un po' per tutta Europa questo trend. Allora hanno fatto un corso che è per diplomati, laureati, che dura da marzo a giugno. Alla prima edizione 21 persone hanno partecipato per il promotore della mobilità ciclistica, ed è un'idea geniale, perché effettivamente ci vuole qualcuno che progetti le piste ciclabili pensando a quello che fa, no? Progetti tutto quello che può far sì che nelle città e non solo ci sia un movimento, ci si possa muovere bene in bicicletta.
Noi abbiamo Alex Righi della nostra emittente che proprio viene sempre in bicicletta e vuole che la bicicletta sia elemento propulsivo della mobilità a Roma. Il ciclista è il programma che fa tutti i giorni qui su Radio Città Futura.
C'è un gruppo parlamentari amici della bicicletta, e quindi bene,
anche il nostro sindaco ha rispolverato la bicicletta e adesso la sua scorta di Marino gira tutta in bicicletta, i vigili urbani con i calzoncini corti, un po' come a Venice in California li vediamo così pedalare in tutta fretta.
Ma l'ho visto anche a Bruxelles, per esempio, lì c'è anche lì la polizia municipale, diciamo, chiamiamola così, e in bicicletta con i loro caschettini e siccome quando sono stato era caldo con i pantaloncini corti, no? Sono proprio carini, che arrivano sui posti zazà con loro caschetti. Ma è giusto così, perché dobbiamo pensare. E quindi la bicicletta, che è una roba vecchia, vedi che i trend vanno e vengono.
Grazie,
no?
Cristiano, vanno e vengono come va e viene la nostra trasmissione, che purtroppo è arrivata alla sua conclusione. Ti ringraziamo tantissimo.
Grazie,
ti auguriamo buon viaggio, raggiungi la tua meta con tranquillità e sempre disponibile al confronto.
Cioè, bene, parleremo sempre ci confronteremo sui confini nazionali.
Ciao, a presto.
Ciao.